I salmi della tradizione ebraica non hanno un numero, sì, i numeri hanno piuttosto un titolo, sono le prime parole, per cui il primo salmo è Beato l'uomo, no? In ebraico è Ashrei Ha'ish, Beato l'uomo, Ashrei Ha'ish, che vuol dire felicità dell'uomo che, poi dopo c'è Asher, eccetera. Cominciamo con leggerlo, lo leggo io. Beato l'uomo che non fa lega coi malvagi, non indugia sulla via dei peccatori, non siede nel consesso dei diffamatori. Al contrario, nella legge di Yahweh trova la sua gioia. La sua legge medita giorno e notte. Sarà come un albero piantato come presso un canale, che dà frutto nella sua stagione, il cui fogliame non appassisce mai. Tutte le sue opere avranno successo. Non così i malvagi. Non così. Al contrario, saranno come pula che il vento disperde. Perciò non potranno i malvagi alzarsi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Yahweh ama la via dei giusti, ma quella dei malvagi andrà in rovina. Come potete vedere, intanto, non è una preghiera. Di per sé è una riflessione. Per questo che questo salmo viene chiamato, dal punto di vista della sua struttura, del suo genere letterario, viene chiamato salmo sapienziale. Fa parte appunto della letteratura sapienziale. È una riflessione su che cosa sia la felicità. Dove sta la felicità? Potremmo dire che questo salmo afferma la felicità è nel cammino del giusto. Questa è la felicità. E poi viene presentata questa felicità in due maniere. Negativamente, se voi notate, in che cosa consiste? Fuggire il contagio del male, ecco la felicità. Il male è pervasivo, c'è, però attento, dipende da te, tu puoi anche fuggire da questo contatto del male. Dopo ci domanderemo anche perché è stato posto all'inizio questo salmo. Tanto cominciamo a vedere, quindi, dal punto di vista quindi del cammino proposto, negativamente fuggire il contagio del male. Positivamente bisogna anche fare qualcosa, non basta non fare, ma bisogna fare, meditare la parola. Già vi dicevo che la parola, il verbo meditare, in realtà non è il meditare nel senso del passare nella mente, ma è piuttosto un ripetere adagio adagio, sottovoce la parola perché entri nella mia memoria e la memoria sostituisca il libro. Quello così come dice Sant'Atanasio quando parla di Sant'Antonio Abate, cosiddetto Abate, ma era un laico, ricordate che non era né sacerdote né altro, era un laico, Sant'Antonio, l'egiziano, un laico che viveva nel deserto e a cui tanta gente andava, lo chiamavano Abba perché quando uno diventa saggio diventa davvero un padre spirituale, Abba nel senso del padre spirituale, e quindi Abate in quel senso lì, ecco. E allora Sant'Atanasio, che era stato suo discepolo e poi divenne vescovo di Alessandria d'Egitto, scrive nella Vita Antoni, è la prima biografia che noi abbiamo di Sant'Antonio, dice che la parola di Dio era stata assimilata da lui a tal punto quindi, che la memoria aveva sostituito il libro. Ecco cos'è la meditazione. E quando la memoria sostituisce il libro. Allora, che cosa fa positivamente il giusto, lo tzadik, perché alla fine proprio abbiamo letto, no? Chi sono i giusti? I giusti sono i tzadikim, sono i giusti, sono coloro che imitano Dio, perché Dio è lo tzadik per eccellenza, il giusto è colui che è ciò che dice di essere, ciò che è fedele a se stesso fino in fondo. Ora, capite che il primo è che in assoluto è fedele a se stesso, perché non si smentisce mai, è Dio. Quindi chi è il giusto? Il giusto è uno che si somiglia a Dio. Cioè, tu ti dici cristiano? Sì, cristiano, ecco il giusto. Il giusto è colui che è ciò che dice di essere. Ricordate sempre San Girolamo, anche qui vediamo sempre un po' nei primi padri della Chiesa, i quali San Girolamo, i quali appunto hanno vissuto queste esperienze, si racconta nella sua vita che un giorno gli appare un angelo e gli dice: Girolamo, chi sei tu? E lui risponde: Christianus sum, sono cristiano. E l'angelo prende in mano un bastone e comincia a bastonarlo: bugiardo, 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 non sei cristiano, sei ciceroniano, cioè sai più a memoria Cicerone, sai più a memoria i libri laici e mondani che neanche la Bibbia. Ecco, ciceronianus est, non cristianus. Allora, il discorso, ecco, la giustizia cos'è? Essere quello che dici di essere. Dici di essere cristiano, ma sei un bugiardo, allora non sei giusto. Il giusto è colui che è colui che dice di essere, che si, almeno si sforza di adeguarsi all'etichetta che ha messo su. Capite che se ho messo l'etichetta vino DOC e dentro c'è la candeggina, non è che l'etichetta cambia il contenuto. Spesso noi abbiamo delle etichette, ma ecco perché il giusto è colui il cui contenuto corrisponde all'etichetta. Ecco, un po' più così. E quindi positivamente, dicevamo, meditare la parola. E che cosa porta questo? Abbiamo visto, avete notato, no? Che cosa porta? Tutto questo porta alla vitalità, alla fecondità. Si parla con i salmi, sono pieni di visioni molto belle, sono visioni poetiche, il verde, l'acqua, gli alberi che germogliano, e quindi ci viene presentato. Quindi, ciò che porta alla fecondità è il cammino della felicità, ti porta alla vitalità, alla fecondità, come un albero verdeggiante. E poi c'è il cammino dell'empio. Il cammino dell'empio è interessante, anche qui, notate bene, il cammino del giusto è felicità, il cammino dell'empio cos'è? È il nulla. Così potremmo dire, il nulla, l'assenza totale di vita, il nulla, chiamiamolo così, il nulla. Il malvagio è come presentato come pula, potremmo dire un fuscello di paglia, ma molto di più, molto di meno di fuscello di paglia, perché la pula è impalpabile, no? E quindi basta un vento, un soffio, basta aprire la porta, si forma una corrente d'aria e va via tutto in giro, no? Un po' come la polvere di gesso, così che basta un po', tu starnutisci e hai la casa piena di polvere. Ecco, la stessa cosa, la pula. E nel giorno ultimo, qui viene chiamato giudizio, il momento in cui si rivelerà da che parte stai, ecco, in quel giorno della verità, allora finalmente si rivelerà chi sei, si potrà vedere da che parte stai. E la conclusione del Salmo, qui ho fatto la sintesi un po' e poi dopo la riprenderemo, la conclusione del Salmo è che l'uno è conosciuto da Dio, l'altro invece nulla. Perché? Perché c'è il vuoto, manca di solidità, manca di stabilità, il nulla. Perché è stato messo all'inizio? Non è tanto un caso che è stato collocato al primo posto nel Salterio. La prima parola del Salmo comincia infatti con la prima lettera dell'alfabeto ebraico, Aleph. Curioso, e l'ultima parola finisce con l'ultima lettera dell'alfabeto ebraico, Tau. Quindi che cosa vuol dire questa cosa qui? E quando San Giovanni Evangelista dirà che Gesù Cristo è l'alfa e l'omega, anche qui primo e ultimo, prima lettera dell'alfabeto, ultima lettera dell'alfabeto, quella greca, che cosa vuol dire? Vuol dire che è il principio e la fine. Usa lo stesso procedimento letterario che viene usato in questo Salmo. È lo stesso procedimento. E questo Salmo veramente potremmo dire che è il riassunto della totalità della legge. Vuoi sapere dove sta la Torah? È tutta qui. 5 libri di legge, ebbene adesso qui sta cominciando la legge trasformata in preghiera, no? Ecco, i 5 libri dei Salmi, vi dicevo. In fondo la legge diventa difficile da praticare, ma è da mettere in, da, soprattutto da mettere a memoria, perché è molto grossa, però puoi impararla a memoria, i salmi sono più facili da imparare a memoria. Dunque, qui ci si vede già una specie di proemio a tutto il libro dei salmi, quasi a dire che qui tu trovi il riassunto della totalità della legge. In poche parole, nell'originale ebraico sono 15 righe, in 15 righe tu trovi dall'A alla Z tutto quello che occorre sapere. Vuoi sapere come si fa? Guarda, qui c'è tutto, dall'A alla Z, tutto. E tutto si riassume in due strade, non so se avete notato, c'è una ripetizione continua di questa dualità, no? Due strade, due vie che si aprono davanti a ogni uomo. L'una conduce alla felicità, ed è simboleggiata dall'immagine dell'albero verdeggiante, e l'altra conduce al nulla, ed è simboleggiata dall'immagine della pula spazzata dal vento. Però vi faccio notare anche che all'autore non interessa proporre una simmetria esatta, meccanica. È un po' come se io avessi fatto, dicevo, 15 righe, no? Allora faccio fare, non so, 7 righe e mezzo uno, 7 righe e mezzo l'altro, sarebbe dare troppa importanza al male, quasi a dire che guarda che il male è metà. No. Il male invece è un terzo. Sono, nel Salmo originale, 10 righe sono dedicate al bene, a descrivere il bene, a descrivere il giusto, 5 righe per descrivere il male, per dire, guarda, per il male non c'è neanche bisogno di scriverne molto, tanto è spazzato via dal bene. In fondo vedete che già qui troviamo una lettura che ne farà Gesù Cristo, no? Quando Gesù parla del campo del cuore dell'uomo, che cos'è? È un campo dove il nemico viene a seminare la zizzania. Ma che cosa bisogna fare? Gesù non dà molta importanza, siamo noi che diamo molta importanza alla zizzania. Oddio, andiamo a strapparla, cosa facciamo? Gesù dice, no, lasciatela crescere, non date molta importanza alla zizzania. L'importante è coltivare il buon grano. Se coltivi il buon grano, tu toglierai terreno alla zizzania. Pensiamo a quante energie noi sprechiamo nello sradicare zizzania. Possiamo passare la vita a sradicare zizzania, e non aver mai coltivato il buon grano. Il Signore non ci chiederà quanta zizzania abbiamo sradicato, ma quanto grano abbiamo coltivato. Cioè, quanto terreno abbiamo sottratto alla zizzania nella nostra vita. Tu puoi star lì tutta la vita a dar la caccia alle mosche. Capite? Io posso star lì a pregare, faccio 2 ore di preghiera e mi arrivano tutte le distrazioni, no? Posso passare due ore a scacciare tutte le distrazioni una alla volta, ma se uno dopo 2 ore mi domanda, mai pregato? No, ho scacciato le distrazioni. E allora? Il diavolo ha ottenuto quello che voleva, cioè che tu non pregassi. Se tu invece accogli le distrazioni e dici, ok Signore, sono le distrazioni, oh grazie, perché ti posso pregare anche con le distrazioni, guarda quante belle cose che mi vengono in mente. In quel momento il diavolo ti lascia in pace perché tu stai trasformando in preghiera anche questo. Vuol dire che tu stai lavorando sul buon grano, non sulla zizzania. E quindi non vuol dar troppa importanza al vuoto. Il vuoto è vuoto. Se il male è il bene è la felicità, il male è il vuoto, quindi ha preferito descrivere con agio, con tranquillità e abbastanza lungo il radicamento del giusto, mentre gli è bastato un rapido tratto di penna per suggerire l'evanescenza dell'empio. L'empio che niente. E allora capite, anche qui si capisce come un grande poeta, una grande arte questa, no? Di mettersi a descrivere il giusto con tante immagini e descrivere invece l'empio con altre immagini abbastanza veloci. E il Salmo certamente cosa fa? Ricorda il rituale dell'alleanza, cioè il rituale dell'alleanza era un rituale pubblico, no? Si faceva pubblicamente. Quando si erano le grandi feste del pellegrinaggio, ci si ritrovava nel tempio, oppure ci si ritrovava, anche se uno non poteva andare a Gerusalemme, magari nella sinagoga locale, e si rifaceva pubblicamente l'alleanza. Però, come fare per fare l'alleanza in casa tua? Ecco, il Salmo ti propone di rinnovare l'alleanza ogni giorno a casa tua. È un salmo personale che devi vivere. Se i salmi sono, come dicevo ieri sera, un libro di preghiere personale, poi è diventato pubblico, ma all'inizio era un libro di preghiere personale, vuol dire che ti propone un rinnovo continuo dell'alleanza. E quindi tutte quelle cose, quei riti che si facevano durante la festa degli Sukkot, la festa dei tabernacoli o delle tende, in cui arrivava, lo facevano in quel momento perché si ricordava l'entrata nella terra promessa, la prima vendemmia fatta entrando nella terra di Canaan, allora si rifaceva il rituale dell'alleanza. Ebbene, perché non lo fai in casa tua questo rituale? Leggi questo salmo, prega questo salmo, è un annuncio delle benedizioni che Dio dà e della felicità che Dio concede verso coloro che lo seguono, oppure maledizioni contro coloro che sono infedeli all'alleanza. Andate a vedere Geremia 17, 5, 8, c'è una specie di parallelo, potremmo dire, è una rilettura personale di Geremia di questo salmo. Ecco, le poche righe di questo salmo sono veramente la prefazione a tutto il libro dei salmi, è il riassunto di tutta la vita umana. E quindi, che cos'è la vita umana? È una gigantesca sfida tra il bene e il male, ecco cos'è. E quindi è come se questo salmo ti dicesse, guarda che la vita è così, non esiste un mondo tutto giusto, un mondo tutto bello, no, c'è questa sfida, è un combattimento spirituale. E il salmista, anzi più concretamente, non esita a dire che la lotta non è tra il bene e il male, che sono due entità astratte, ma la lotta è tra i giusti e gli empi, capite? Non parla il bene e il male, la Bibbia usa un linguaggio sempre concreto, non si parla di bontà e cattiveria, sono due enti, potremmo dire, un po' evanescenti, no? Si parla del buono e dell'ingiusto. Quindi delle persone concrete, delle situazioni, quindi si parla del giusto e dell'ingiusto, dell'empio, e che questa lotta comunque finirà, ed ecco quello che dice il Salmo, con il trionfo del bene, e si esprime quindi una speranza che nasce dalla certezza della riuscita del piano di Dio. E quindi il discorso, però, già quando noi leggiamo questo Salmo così, possiamo domandarci, ma sono d'accordo, io condivido questo ottimismo sulla dinamica del divenire o no? Lo condivido, ci credo. L'era messianica attesa da Israele è una felicità, è una riuscita, non è un fallimento. Noi ci crediamo, Gesù ha promesso cieli nuovi e terra nuova. Ah, oh, dove andremo a finire? Oh, che mondo brutto, ah, oh, che disastro. Siamo diventati i devoti della Dea Lamentella, come diceva il Papa. Papa Francesco, no? Dice, i devoti della Dea Lamentella. Allora, rischiamo di essere questi. Vediamo allora, questa è la prima lettura che abbiamo fatto, cioè abbiamo cercato di leggere il Salmo come lo leggevano in Israele, cercando di entrare anche noi in questa cosa. Adesso cerchiamo di fare una seconda lettura. Potremmo usare e vedere la lettura con Gesù. Come Gesù ha letto questo Salmo? Voi intanto notate bene che anche io ho messo dei riferimenti, no? Se voi notate, di fianco ai vari versetti del Salmo, nel foglio che vi ho dato, ci sono riferimenti, ho messo Deuteronomio 30, 15, 20, quindi scegli la vita invece che la morte, prima legge della vita, deciditi per la vita, perché puoi decidere la morte, io ti ho dato la vita, scegli la vita, Deuteronomio 30, vedete, poi c'è Proverbi 4, anche qui, chi sono i peccatori, Proverbi 4, 18, 19, poi vedete la citazione che vi ho dato di Geremia, Geremia 5, 8, oddio, ho messo 7, 8, perché magari è un versetto più breve, poi ho messo anche Giobbe, Giobbe 21, 18, quindi trovate un po' i riferimenti, per dire che questo Salmo non sta dicendo qualcosa di nuovo, ma sta facendo diventare riflessione e poi per essere pregato ciò che viene detto un po' in tutta la Bibbia. Ora vediamo come Gesù ha utilizzato questo salmo. Io direi, cominciamo subito dall'inizio. Non è un caso che la prima parola che Gesù dice, la famosa parola, la buona notizia, no? È la stessa che apre questo salmo. Ricordate, la buona notizia la troviamo nelle beatitudini. Beato, beati i poveri in spirito, beati. È lo stesso vocabolo. Qui in ebraico è scritto Ashrei, o Ashrei, perché la ido quasi non si pronuncia. Ashrei, che non vuol dire beato, ma vuol dire felicità. In fondo, che cos'è? Cosa sono le beatitudini? Felicità. Cioè, noi diciamo beato colui che, in ebraico dicono felicità di colui che. Quindi, per gli ebrei, beato è un po' evanescente, no? Mentre la felicità è qualcosa di concreto. La felicità è come il vino nuovo, la felicità, cioè gli ebrei presentano sempre in maniera concreta, in maniera, la Bibbia, la lingua ebraica è una lingua concreta, non ci sono tante parole che, mentre per i greci tante parole che evocano lo spirito, le idee, eccetera, per gli ebrei no, le cose sono sempre l'agricoltura, la pastorizia, la coltivazione, la bellezza dei prati, fecondità, eccetera, cose concrete. Ecco, quindi Gesù nel discorso inaugurale, le beatitudini, comincia con beato, ebbene, che cosa avrà avuto in mente? Certamente avrà avuto in mente il Salmo 1. E il riassunto del pensiero di Gesù sono le beatitudini, nella versione di Luca, Luca 6, 20, 26, hanno anche una seconda versione che è costituita dalle cosiddette guai, no? Guai. Che in realtà non è guai, ahimè per voi, cioè in fondo anche questo salmo non dice adesso li facciamo fuori tutti i malvagi, no, i malvagi, poverini, al contrario vanno via come la pulla, cioè sono dei poverini, quindi ahimè per questi pagani, per questi empi, no? E Gesù ha più di una volta ripreso l'immagine dell'albero che dà buoni frutti, avete visto? Qui nel salmo c'è, sarà come un albero che dà buoni frutti, Matteo 7, che cresce fino a dare riparo agli uccelli, ricordate il piccolo seme che diventa un albero, Matteo 13, 32. E lui stesso si è paragonato alla vigna, che dà frutto a suo tempo, ricordate Giovanni 15, 1, io sono la vite, voi i tralci. E quindi lui stesso si è presentato come colui che dà la felicità, e se tu stai unito a lui ricevi la felicità, ricevi la linfa che viene da lui. Vi sono poi anche delle allusioni molto suggestive che dobbiamo imparare a cogliere, per esempio Gesù parla di acqua viva, anche qui si parla di una corrente, no? Piantato presso un canale, quindi una corrente d'acqua. Quando Gesù parla di acqua viva, viene in mente quell'acqua che consente all'albero di restare verde, e dalla quale Gesù dice, quest'acqua come si chiama? Lo Spirito Santo. Io effonderò acque, Gesù parla addirittura fiumi d'acqua viva, è quel canale, fiumi d'acqua viva, è lo Spirito Santo, che è... il simbolo di questa vita nuova che lui ci dà. Ancora, nel sacramento del battesimo l'acqua è anche il simbolo della vita che rinasce. Ecco ancora, capite che già questo, quante evocazioni si possono trovare in questo salmo che certo possiamo riconoscere sulla bocca di Gesù. Pensate alla vita nuova di cui parla Gesù nel capitolo 3 di Giovanni, quando parla Nicodemo, no? Rinascere dall'alto, il battesimo è un rinascere dall'alto, è un essere immerso in quest'acqua nuova. E inoltre è sicuro che il salmista, parlando dell'albero che dà frutto, certo non pensava alla croce, perché non poteva avere in mente la croce. Eppure noi quando pensiamo a questo, possiamo anche pensare alla croce. O albero glorioso, viene che ha cantato nei nostri inni, no? Albero glorioso. Io ho in mente che nella cappella del seminario teologico di Venegono c'era un'immagine suggestiva, fatta, dipinta dal Bergagna, sulla parete sinistra della cappella, quindi il sacerdote che si trova a celebrare l'aveva sulla destra, in cui si vede Gesù sulla croce, ma Gesù non è sulla croce, è in mezzo a un albero fiorito. Gesù è con gli occhi aperti, è sulla croce, ma la croce è un albero fiorito, ecco l'albero glorioso, cioè è quell'apparenza sconfitta del bene che in realtà diventa invece una vittoria. E qui capite che già possiamo vedere anche qui alcune allusioni, accostamenti che sono magari simbolici, ma io direi addirittura più che simbolici li chiamerei profetici. Pensate che anche nel giardino dell'Eden Dio aveva predisposto un albero della vita, no? Quindi ancora è chiaro, chi è colui che trova la felicità? Colui che vivendo in Dio può accostarsi all'albero della vita, e l'albero della vita è quello che ti porta al dono totale di sé, che è la croce. Veniamo a una terza lettura, che è la nostra. Possiamo domandarci, con il nostro mondo noi potremmo dire, ma questo salmo sembrerebbe irreale, ma come si fa? Sarà vero che il giusto finisce così? Oh, quanti giusti finiti male! Oh, quanta gente che, ricordate che già nella Bibbia c'è questo lamento, no, del giusto, no? Cosa serve fare il bene? Tanto guarda, i disgraziati vanno sempre bene e i giusti vengono sempre presi a pesci in faccia. E sembrerebbe quindi troppo bello per essere vero, che com'è questo salmo. Vediamo infatti tanti santi fallire, avere tanti empi che hanno successo, era quello che constatava anche Giobbe. Anche Giobbe diceva così. Ma è lo scandalo, questo è lo scandalo che noi troviamo. Gesù è il giusto per eccellenza. Ha finito la vita sull'albero della croce, e all'apparenza era un albero di fallimento, un albero arido, senza foglie. 3 giorni dopo ci si accorge che questo invece è un albero pieno di foglie e di frutti, un albero che ha dato una svolta, capite? È l'apparenza. Ricordate, quando uno semina è sempre una perdita. Se tu lo tieni in tasca, tanto hai guadagnato il seme, ma se lo butti non sai cosa succederà, però diventa un guadagno, perché poi cresce e si moltiplica. È questo che Gesù fa, e quindi, malgrado ciò, quindi noi ascoltiamo che il saggio che ci parla di questo salmo ci parla di un uomo che ha esperienza e ci assicura e ci dice: guarda, tutto ciò che è giusto ed è bene alla fine riesce, non temere. Ricordati che il male gira e rigira, distrugge e si distrugge. Dal male non viene mai il bene, questione di tempo, basta saper aspettare. Ma il giusto, anche se viene condannato, alla fine comunque ciò che lui ha fatto, che ha detto, in realtà va avanti, continua. Possiamo già ancora pensare a Gesù. In effetti il Salmo dice che tutto ciò che il giusto intraprende riuscirà. Ma sarà vero? Non appassisce mai. Ora, questa affermazione paradossale va ascoltata a livello di fede, non a livello delle riuscite materiali. Non è che il giusto sarà sempre sano. Ogni tanto si sente qualcosa: ecco, cosa ho fatto di male perché mi sono ammalato? No, niente, perché la fede non è una polizza d'assicurazione. Siccome ho avuto fede, allora non mi ammalo mai, capite? Che sarebbe il massimo, no? Polizza d'assicurazione, e quindi infatti tutti quelli che hanno fede, tutti centenari, 200, 300 anni, no? Se si fosse convertita anche la moglie di Augusto, avremmo qui ancora lei, capite? Capite? Ma non è questo, Non è in questo senso. È un'affermazione paradossale che va ascoltata e capita a livello di fede. Ricordate che Pascal, quando dice come fai a credere in Dio? E lui dice: ma è una scommessa. 50-50. È una scommessa. È come quando tu prendi una moneta la butti per aria, che possibilità hai che esca testa o che esca croce? 50-50. Non esistono di più perché sono appena due facce. E allora è chiaro che potresti anche dire, ma forse Dio non c'è, è vero, però se tu hai fatto il bene, comunque sei stato felice in questa vita. Mentre se hai fatto il male, ti sei condannato due volte. E comunque, se poi Dio c'è, ti premierà anche, però se non c'è, io non ho perso niente, perché sono felice di quello che ho vissuto, perché facendo il bene sei anche sereno. Il bene fa bene, il male fa male. E quindi, certo che è una... Vi leggo quello che scrive lui, Pascal. Ora, qual male vi potrà accadere scegliendo Dio, cioè il partito di Dio? Sarete fedele, onesto, umile, riconoscente, benefico, amico sincero, veritiero. In verità, non sarete più immerso nei piaceri pestiferi, nella vanagloria e nelle delizie, ma non avrete forse dei piaceri diversi. Io vi dico che ci guadagnerete in questa vita e che in ogni caso, ogni passo che farete per questo cammino, vedrete tanta certezza di guadagnare e tanta nullità in ciò che voi arrischiate, che alla fine riconoscerete che avrete scommesso per una cosa certa, infinita, per la quale non avrete dato nulla. È il numero 233 dei Pensées di Pascal, famosa scommessa. Dice, ma io scommettere per scommettere, scommetto su Dio, perché per lo, tanto non ci rimetto niente, ci guadagno tutto. Ora, quello del nulla, dell'assurdo, è un pensiero molto moderno. Quanti autori contemporanei, con le loro riflessioni, col loro ateismo, che cercano di giustificare, vanno contro questo pensiero del vecchio saggio che ha scritto questo salmo. Non so se conoscete il così filosofo, tra l'altro è uno dei primi, penso, morti di AIDS, era omosessuale, eccetera, Michel Foucault, come si terminare, no? Sì, morto negli anni 60, e un uomo chiacchierato, eccetera, un grande, era uno che aveva preso in mano il pensiero di Nietzsche cercando di svilupparlo. Dice così, vi leggo una frase che mi ha colpito. Dice, Nietzsche ha ritrovato il punto in cui l'uomo e Dio si appartengono l'un l'altro, in cui la morte del secondo, la morte di Dio, è sinonimo della scomparsa del primo. E la promessa del superuomo significa anzitutto l'imminenza della morte dell'uomo. Cioè, quando tu scegli la morte di Dio, ricordati che questa porta dietro la morte dell'uomo. Lo diceva Michel Foucault, che era un ammiratore di Nietzsche. Se tu uccidi Dio, ti trovi poi la morte. Ve la ripeto perché mi sembra una frase molto interessante. Dice, Nietzsche ha ritrovato il punto in cui l'uomo e Dio si appartengono l'un l'altro, in cui la morte del secondo è sinonimo della scomparsa del primo, e la promessa del superuomo significa anzitutto l'imminenza della morte dell'uomo. Quando tu diventi un superuomo, non c'è più l'uomo, detto superuomo, ma l'uomo più, che è più vero. È evidente che l'uomo senza Dio è nulla, ecco quello che dice il nostro Salmo. L'uomo senza Dio è nulla. Ricordate, vanità di vanità, tutto è vanità, no? E ven velim. Ora, di fronte a questo pensiero disperato, vedete com'è bella questo salmo, che ci offre invece una speranza. Com'è ottimista questo salmista. Se è vero che senza Dio l'esistenza dell'uomo è nient'altro che vuoto, con Dio l'esistenza diventa una vita bellissima, come suggerisce l'immagine dell'albero. Anzi, è qualcosa che sta per maturare. E Gesù lo ha detto, lo ha ripetuto con formidabile potenziale evolutivo, che è in cammino verso una riuscita. L'uomo è in cammino verso un mondo nuovo. C'è, San Paolo parlerà di una donna incinta che sta per partorire, c'è questa umanità nuova. E quindi la felicità è quella dei poveri, di quelli che si affidano a Dio. Anche qui è bello ricordare Geremia, no? Beato l'uomo che confida nel Signore, maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Beati i poveri, Non è loro promessa la ricchezza, ma la felicità. Felicità per l'uomo che si affida a Dio, questa è la felicità. Ebbene, questa gioia noi cominciamo già a poterla vivere da adesso. Comincia a rifiutare il contagio del male, non camminare sulla strada degli ingiusti. Prendi il tuo Vangelo e meditalo ogni giorno e ogni notte. Vivere è scegliere, allora scegli Dio. Fa che diventi la tua meditazione quotidiana, assimilalo, mormoralo. La felicità è qui, la felicità che nessuno potrà mai raggiungere e che nessuno ti potrà mai togliere. Ecco, dopodiché possiamo, penso, prendere il Salmo e leggerlo insieme, con molta calma, e poi così ve lo lascio e potete poi ripregarlo, riprenderlo. Beato l'uomo che non fa lega coi malvagi, non indugia sulla via dei peccatori, non siede nel consesso dei diffamatori, al contrario, nella legge di Yahweh trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. Sarà come un albero piantato presso un canale, che dà frutto nella sua stagione e il cui fogliame non appassisce mai. Tutte le sue opere avranno successo. Non così i malvagi, non così. Al contrario, saranno come pula che il vento disperde. Perciò non potranno i malvagi alzarsi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Yahweh ama la via dei giusti, ma quella dei malvagi andrà in rovina. Ecco, una sola cosa per concludere. La terza riga, vedete, non siede nel consesso dei diffamatori. Nella lingua ebraica il verbo è piuttosto un altro, cioè noi dice uno che diffama, ma secondo me vorrebbe dire anche un'altra cosa, quelli che sogghignano, cioè, non è, cioè uno che diffama è quello che ridacchia dietro le sue spalle, no? Quelli che sogghignano, quindi è un po' la persona che ti fa bella mostra e poi invece ti fa, ecco sì, il diffamatore, ma appunto perché sogghigna è un diffamatore, quindi tutte e due le cose, insomma, comunque io l'avevo messo nelle mie note e ve la dico perché così, per adesione magari un po' di più al testo.